Parma Live in podcast.
Gentili ascoltatori e lettori di paramalai.com, ben ritrovati, questo è il nostro consueto appuntamento con il podcast. Oggi parliamo di Juventus-Parma, gara giocata ieri sera all'Allianz Stadium di Torino, e con me ci sono Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, buongiorno.
E Alessandro Tedeschi, ciao Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ragazzi, allora, siamo reduci da un 2-2, molto emozionante, quarto pareggio consecutivo del Parma, dopo quelli con le tre squadre ben più abbordabili delle settimane scorse. Stavolta è arrivata a Torino contro una Juve sicuramente cambiata rispetto a quella di inizio stagione. Cosa avete visto in campo ieri all'Allianz Stadium? Vai Tom.
Parto io, diciamo che è un pareggio che sicuramente alla vigilia io ci avrei messo la firma, come penso tutti i tifosi, e poi però vedendo come ha difeso la Juve, qualche difficoltà e soprattutto il dominio che abbiamo avuto nel primo tempo, alla fine io capisco quando Pecchia a fine gara, non mi ricordo se in conferenza o nel microfono di Sky, dice che è arrabbiato, perché, e secondo me è anche giusto che lo dica, perché troppo spesso io dopo risultati che non erano soddisfacenti o comunque sento dire c'è rammarico ma sono contento per la prestazione. Invece secondo me quando si perdono punti, e soprattutto visto che non è un episodio isolato ma non è la prima volta che succede, è giusto avere rabbia. Detto ciò, un punto contro la Juve con una grande performance deve dare consapevolezza a questa squadra. È vero che i punti non bisogna farli contro la Juve per forza, però visto che non li abbiamo fatti contro Cagliari, Lecce, squadre di questo tipo vanno recuperati. Insomma, adesso arrivano due partite che secondo me saranno abbastanza indicative di quella che sarà la stagione del Parma, quindi questa rabbia per non aver fatto il risultato che secondo me si poteva fare ieri, il pottino pieno, deve portarsela dietro il Parma per fare punti e farne, e non basta un punto, ma ne serviranno tre contro Genoa e Venezia.
Ale, la mia sensazione, e lo dicono più o meno anche i risultati, è che il Parma giochi molto meglio contro squadre come Juve, Milan, Napoli, squadre che si danno molto da fare dal punto di vista della manovra d'attacco, lasciando spazi dietro. Secondo me, con quella di Napoli, quella di Torino di ieri è stata probabilmente la miglior gara dell'anno del Parma. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo. Contro le cosiddette big ci sono sicuramente più spazi e magari queste squadre preparano un po' meno la partita su di te rispetto a quello che fanno le piccole. Squadre come ad esempio il Como, oppure come l'ultima partita con l'Empoli, giocano contro il Parma per non far giocare il Parma, e quando invece vai a giocare contro il Napoli, contro la Juventus, loro fanno la loro partita, tu fai la tua partita, e il Parma quando può fare la sua partita diventa pericoloso e può far male.
Ale, rimango da te, mi allaccio un attimino a quello che diceva anche Tommy prima. La parola d'ordine in questo momento sembra essere rimpianti, perché a Torino ieri con la Juve Pecchia ha parlato chiaro in conferenza stampa, con l'Empoli due pali, 17 tiri, sicuramente un dominio territoriale, una ripresa spaventoso. La partita precedente a Como tre pali, una gara più equilibrata ma comunque tre pali, ne basta uno che vada dentro e la partita la vai a vincere. Non cominciano a essere un po' troppi questi punti che il Parma sta lasciando per strada? E non voglio tornare all'inizio stagione quando avevamo detto sostanzialmente le stesse cose per le gare con Napoli e Fiorentina. Rischia di essere pericoloso questo atteggiamento, questa mancata raccolta di punti da parte del Parma?
Ma è pericoloso non saprei, nel senso che se il Parma continua a fare queste prestazioni tutte le partite, prima o poi i punti li devi raccogliere per forza di cose, non può andare sempre male. Però diciamo che è un pochino il filo conduttore di queste prime 10 partite del Parma. Sono veramente tanti, troppi i punti lasciati per strada che avrebbero permesso ai crociati di essere in una posizione molto più tranquilla in questo momento e con meno pressione, diciamo.
Tommy, con te voglio entrare un attimino nell'analisi dei singoli, perché ieri abbiamo visto, a mio modesto parere, l'ho scritto anche nelle pagelle, un Aino spaziale, un Keita sorprendente e un Del Prato leggendario, venendo ai tre migliori in campo a mio modesto parere. E poi chiaramente ti voglio chiedere anche un commento sulla giocata più bella della partita a mio parere, che è quella di Mann, quando quasi a occhi chiusi manda in porta Charpentier a tu per tu con Di Gregorio, poi vabbè Charpentier se lo mangia, però la giocata di Mann resta.
Sì, sicuramente Del Prato sopra tutti gli altri per distacco, perché tu inizi la partita bloccandola dopo tre minuti con un gol che comunque non è così facile come possa essere sembrato, ma soprattutto è quando è salito in cattedra nel secondo tempo, è stata una prestazione dominante. È vero che Vlahovic non era nella miglior serata, però comunque l'ha marcato con una malizia che ha messo in difficoltà l'attaccante serbo e ha fatto letture perfette, e non ha mai sbagliato un piazzamento, ha anticipato su tutti i cross e alla fine anche ha fatto un intervento decisivo su Yıldız, che è quello che ci fa uscire dal campo con ancora meno rimpianti rispetto a quanti potevano essere in caso di zero punti. Ecco, quindi la sua prestazione è dominante ed è sempre più leader totale di questa squadra. Venendo ad Aino, è un'altra ottima prova, secondo me è un giocatore che apprende come una spugna, mi viene da dire, nel senso che lo vedo in costante crescita, e Pecchia gli sta dando un po' più di fiducia quest'anno e lui si sta ripagando con prestazioni ottime e mi sembra proprio un giocatore che, al di là di quelli che possono essere i suoi limiti, sta imparando tantissimo e quindi è diventata più che una valida alternativa, secondo me, ed è un ottimo segnale perché la rosa è sempre più lunga per Pecchia. E poi sì, in mediana secondo me Mandela Keita ha fatto un'ottima prova in fase di lettura e di interdizione, ci aggiungo anche Bernabé che a parte forse un pallone sbagliato nel primo tempo, per il resto ha fatto una prova per me eccezionale di grandissima personalità, cioè il Parma passa da Bernabé quando abbiamo il pallone e se ci oscurano Bernabé come nelle partite prima andiamo in difficoltà, questa secondo me è evidente. E poi c'è Man che, pur non essendo secondo me ancora al 100% della condizione, ma l'ha detto anche Pecchia, comunque fa la cosa giusta in occasione del gol di Somme e poi dà quel pallone veramente illuminante che adesso non voglio sparare paragoni grossi, ma è proprio un pallone da giocatore alla Fabregas, no? Cioè ha letto questa traiettoria qui, ha dato un pallone perfetto per Charpentier, purtroppo sappiamo com'è andata, però sì, anche un Man a mezzo servizio se ha questi colpi qua ti fa la differenza.
Sì, sì, davvero, davvero pazzesco. Su Bernabé non l'ho citato perché vederlo giocare a questi livelli per me è ormai diventata la normalità, per fortuna, perché è veramente un giocatore straordinario e mi sorprende che Motta non abbia pensato a una marcatura un po' più attenta su di lui. Ale, chiudo con te. Mi rendo conto che il mercato sia una parola quasi tabù in questo momento, lontanissimo, più di due mesi, però il rinnovo di Pecchia, secondo me qualcosina in questo ambito porterà, nel senso il tecnico avrà chiesto qualche rassicurazione sui rinforzi sul mercato a gennaio, alla luce anche dei due gravissimi infortuni, Kovacic sicuramente grave ma non così pesante a livello di prima squadra, quello di Cercati è una botta tremenda, immagino che qualcosina il Parma andrà a ritoccare in difesa a gennaio. Tu cosa ti aspetti?
Beh sì, sicuramente una pedina importante al centro della difesa e probabilmente manca qualcosina sugli esterni, dove Valeri non ha un'alternativa che non sia l'adattare Koulibaly, che poi l'ha fatto benissimo come ieri sera, però comunque sono con Aino, Koulibaly e Valeri sono tre pedine per due posti, perché comunque Di Chiara ormai l'abbiamo visto che è fuori completamente dal giro. L'alternativa a sinistra potrebbe essere Valenti, che l'ha fatto quest'estate, ma ormai è un anno e mezzo che non gioca. E poi l'altro innesto per me dovrebbe essere un'alternativa Bonny, nel senso che Charpentier sì, ha fatto gol con l'Empoli, nella stessa partita ne ha poi fallito un altro, però non è, diciamo, ai livelli né di Bonny né probabilmente della Serie A. E quindi io ci direi un centrale, un esterno mancino e un'alternativa davanti.
Benissimo, benissimo. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ciao Tommaso Rocca.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Alessandro Tedeschi.
Ciao, ciao, ciao.
Con voi e con tutti i nostri ascoltatori e naturalmente fedeli lettori del sito. Appuntamento alla prossima settimana. Speriamo finalmente di poter commentare una vittoria, visto che comincia a passare troppe settimane dall'unica l'unico successo colto in stagione, quello ricordiamo casalingo contro il Milan. Quindi appuntamento la prossima settimana e naturalmente sempre forza Parma.
Parma Live in podcast.